Young Radio Magazine.
Questa puntata di Magazine, l'editoriale è dedicato all'anniversario, il quarto tragico anniversario della guerra ucraina, cioè dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E come lo stiamo vivendo e come lo percepiscono gli italiani, diamo i numeri di un sondaggio SVG che ha appena fotografato appunto lo stato di, diciamo, percezione di questo conflitto europeo, il più importante dopo la seconda guerra mondiale. Per l'approfondimento ascoltiamo l'introduzione a una conferenza stampa del sindaco di Mercati Francesco Cereda a nome dei sindaci di Mercatesi, dove spiega il perché i comuni hanno presentato collettivamente un ricorso alla Corte dei Conti del TAR del Lazio per in qualche modo modificare o eliminare la delibera della società delle autostrade lombarde per quanto riguarda la famigerata o la famosa, se volete, tratta di breve di Pedemontana. Poi, come sempre, notizie dall'Italia, dal nostro territorio, e infine, per quello che riguarda il nostro sguardo sulla politica mondiale, su quello che succede nel mondo, siamo tornati ovviamente sul conflitto ucraino, ma attraverso la lente del discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump, che ha fatto un discorso del quale parliamo, un discorso diverso rispetto alle consuetudini, tra l'altro in un clima avvelenato negli Stati Uniti, non soltanto per le divisioni sulle politiche del governo Trump, ma anche per la costante ripercussioni della Epstein File, cioè delle carte che sono state desegretate parzialmente al Ministero della Giustizia statunitense e che raccontano il modus operandi, i rapporti e ciò che succedeva alla corte del pedofilo Epstein, che, come ricordiamo, è morto suicida, anche se su questo ci sono dubbi, in carcere.
Punto e a capo.
La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022 e da allora il conflitto ha cambiato più volte forma ma mai la sua sostanza storica. Il confronto in campo aperto tra un paese aggressore, la Russia, e un paese aggredito, l'Ucraina. Nel corso dei mesi, poi degli anni, a cambiare è stata anche la percezione all'opinione pubblica della guerra. Siamo passati anche con una rapidità sorprendente dalla partecipazione appassionata a un progressivo distacco che ha rischiato più volte di cedere la sua fazione. Siamo passati dagli orrori di Bucha, dalla scoperta delle fosse comuni che pensavamo ormai consegnate alla memoria del Novecento, dalla battaglia di Mariupol e la resa delle truppe ucraine serragliata nell'acciaieria Azovstal dopo un assedio sanguinoso. Siamo passati dal racconto di una gigantesca offensiva a quello di una controffensiva alimentata dalla resistenza di un popolo e dalle risorse di un Occidente che si è mostrato a lungo compatto nel sostegno a Kiev e a Vladimir Zelensky, presidente che è ancora al suo posto nonostante la fatica e l'usura della sua stessa immagine. Siamo passati poi per una lunga fase di stallo, con una guerra che i libri di storia avrebbero definito una guerra di posizione. Siamo arrivati con l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca e siamo a febbraio 2025, una fase ancora diversa dalle altre. Si è rotto il fronte occidentale con un sostanziale disimpegno dell'attore, gli Stati Uniti, che fino a quel momento aveva garantito protezione e deterrenza, due fattori che si sono sgretolati insieme alla promessa elettorale di finire la guerra in 24 ore, che è diventata una lunga, incerta e complicata trattativa su più tavoli e senza un orizzonte prevedibile. Un sondaggio SVG fotografa bene l'opinione degli italiani a oggi. Si conferma un ampio sostegno dell'opinione pubblica italiana all'Ucraina. Nell'aprile 2023 il 51% degli interpellati era favorevole a continuare con l'invio delle armi. Nel maggio 2025 era il 42%, mentre nel febbraio 2026 la percentuale è risalita di 2 punti, al 44%. Al 38% la percentuale di chi vuole fermare l'invio di armi, contro il 41% del maggio 2025 e il 31% dell'aprile 2023. Si registra però anche un diffuso pessimismo verso l'epilogo del conflitto, più marcato di 4 anni fa. Il 36% ritiene che la trattativa porterà una soluzione, ma la guerra continuerà ancora a lungo. Il 30% che non porterà una soluzione, solo il 9% crede una soluzione in tempi rapidi. Entrando più nel merito, gli italiani ritengono che l'Ucraina, per raggiungere la fine del conflitto, dovrebbe essere disponibile a concedere ai russi i territori che hanno occupato e impegnarsi a restare fuori dalla NATO, ma al contempo non piegarsi alle altre pretese di Vladimir Putin. L'area del Donbass, ancora sotto controllo delle forze ucraine, dovrebbe dunque rimanere non negoziabile. Le responsabilità per il mancato accordo per terminare il conflitto vengono attribuite soprattutto a Putin, tuttavia non mancano i critici nei confronti dell'Ucraina e delle grandi potenze. Dopo 4 anni in Ucraina si bombarda, si spara e si muore ancora, ma la percezione, l'attenzione e la partecipazione rispetto a quello che accade è profondamente cambiata. Lo dicono in parte i sondaggi, si avverte ancora di più nelle discussioni di tutti i giorni e anche, colpevolmente, nello spazio che i media dedicano al conflitto.
Le notizie.
Non si vede, non se ne parla, ma di fatto c'è e si sente il razionamento sanitario implicito che nella vita di tutti i giorni si traduce in liste d'attesa troppo lunghe per una visita o un esame, servizi territoriali inefficienti, carenza di personale e disparità regionali. Di fatto un servizio sanitario che dovrebbe essere universale diventa solo per pochi. Chi non riesce ad accedere ha 3 possibilità: aspettare, pagare e rinunciare. Delle dimensioni e le ricadute di questo razionamento se ne parlerà oggi a Roma presso la sala del refertorio di biblioteca della Camera dei Deputati durante la presentazione della ricerca Quando i soldi per le cure non bastano, il razionamento sanitario in Italia, realizzato dall'Università di Roma Tor Vergata. La domanda di base è: il servizio sanitario nazionale può ancora dirsi universale? La risposta è, in una parola, no. Emerge infatti con chiarezza come il reddito sia oggi diventato il primo fattore di accesso alla salute. Il primo, i contribuenti con i redditi più elevati spendono mediamente tra 4-5 volte in più rispetto ai contribuenti con redditi più bassi, un fenomeno dovuto ai limiti di accesso alla sanità pubblica che spingono chi può permetterselo verso il privato, lasciando indietro le fasce più fragili. Un primo dato che emerge è la forbice tra la spesa sanitaria tra i più poveri e i più ricchi. A parità di età e di condizioni osservabili, la spesa sanitaria privata cresce infatti sistematicamente con il reddito. I contribuenti più poveri spendono infatti ogni anno tra i 1.000 e i 2.000 euro in meno rispetto ai più abbienti. Non perché siano più sani, ma perché non possono permettersi di pagare per una diagnosi o per una cura. Il fenomeno è ancora più evidente tra gli anziani a basso reddito. Tra il 55 e il 60% non dichiara alcuna spesa sanitaria privata. Tra i redditi più alti questa quota scende al 10-15%. Un secondo dato significativo riguarda la spesa per i farmaci. Il valore medio annuo della spesa farmaceutica passa da circa 278 euro nello scaglione reddito più basso a oltre 415 euro nello scaglione più elevato.
Quando leggiamo i dati sulla criminalità giovanile, sulla disoccupazione e sugli episodi di violenza nelle nostre città, stiamo guardando solo la punta di un iceberg e la parte emersa, quella che fa rumore, che spaventa e che occupa le cronache. Ma come ogni iceberg, la massa critica che lo sostiene, che lo rende pericoloso, è quella nascosta sotto il livello dell'acqua. Quella massa sommersa si chiama povertà educativa. In Italia circa 400.000 studentesse e studenti tra i 14 e i 16 anni abbandonano la scuola, pur con un dato nazionale sceso sotto la soglia del 10%. La situazione preoccupante. Si stima inoltre che circa 1 milione di ragazze e ragazzi, bambine e bambini, vivano in condizioni di povertà educativa, una condizione che certo ha a che vedere con la povertà materiale, ma non solo. Ricerche e studi ci dicono che la povertà educativa non è solo la mancanza di mezzi economici e l'assenza di stimoli, è il deserto di opportunità e l'impossibilità di sognare un domani diverso da un presente segnato dal disagio, dalle carenze affettive, da un malessere che i nostri esperti di CHAI impegnati sul campo hanno definito con un neologismo, edupsicopenia, una parola che vuole indicare come quel malessere psicologico abbia cause riconducibili anche all'educazione e all'affettività.
La crisi climatica sta riscaldando rapidamente l'Antartide, con conseguenze potenzialmente disastrose. Ora gli scienziati hanno elaborato modelli degli scenari migliori e peggiori per il cambiamento climatico in quell'area, dimostrando quanto sia alta la posta in gioco, ma anche quanti danni possano ancora essere prevenuti. La penisola antartica è un luogo speciale, ha affermato Bethan Davis dell'Università di Newcastle, autrice principale dell'articolo su Frontiers, Environment Science and candidata nazionale per il Regno Unito al Frontiers Planet Prize 2026. Il suo futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi. In un futuro a basse emissioni possiamo evitare gli impatti più gravi e dannosi. Tuttavia, in uno scenario di emissioni più elevate rischiamo la perdita di ghiaccio marino, piattaforme di ghiaccio, ghiacciai e specie iconiche come i pinguini.
È stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, per l'omicidio volontario di Younes El Bassettawi, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese, la sera del 20 luglio del 2021. Il processo davanti al giudice Riganti si è svolto con rito abbreviato, quindi prevedendo una riduzione di un terzo della pena. Quella sera di stati 5 anni fa, dalla pistola di Adriatici, avvocato con un passato da poliziotto, partì il colpo che uccise il nordafricano. Lo scorso 26 novembre, il pubblico ministero Fabio Napoleone, procuratore a Pavia, aveva chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi, mentre per i legali della difesa l'ex assessore andava assolto per legittima difesa. La pena supera dunque la richiesta dei magistrati inquirenti, che avevano invocato il minimo, che in abbreviato corrisponde a 14 anni, dopo aver valutato la concessione delle attenuanti che riducono ulteriormente la pena di un terzo.
Una città che pedala e una città che cambia passo. Dopo l'arrivo delle 60 nuove biciclette in sharing che hanno rafforzato la flotta cittadina accanto alle e-bike e monopattini e dopo l'annuncio della nuova pista ciclabile in Corso Milano inserita nel più ampio progetto di multipedonale urbano, Monza compie un altro scatto in avanti sulla mobilità sostenibile. Dalle nuove infrastrutture, il ponticello ciclopedonale sull'Ambro, i percorsi in via Turati, in via Guarenti, fino all'istituzione delle prime due zone 30 con Triante tra i quartieri interessati, la direzione sembra chiara: ridurre il peso dell'auto privata e restituire spazio a biciclette, pedoni e trasporto multimodale. In questo solco si inserisce ora l'adesione ufficiale di Monza alla rete nazionale Comuni Ciclabili, promossa da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, membro dell'European Cyclists Federation.
Un passo concreto per il futuro del territorio, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e il presidente di Confimi Industria Monza e Brianza Franco Goretti hanno firmato un protocollo di intenti per promuovere iniziative congiunte a sostegno del tessuto industriale e imprenditoriale locale. L'accordo conferma la volontà condivisa di avviare una collaborazione strutturata su temi strategici per lo sviluppo del territorio, dal rafforzamento del rapporto tra scuole e imprese alla creazione di uno sportello di consulenza dedicato alle aziende, fino all'implementazione di progetti per rendere i mercati un polo industriale sempre più attrattivo e competitivo. In particolare, Confimi si impegna a collaborare con le scuole medie inferiori e superiori al territorio per sviluppare percorsi di orientamento allo studio e al lavoro, promuovendo studi e strumenti come il PCT, i percorsi di apprendistato duale e le visite aziendali, con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo produttivo. Inoltre è prevista l'istituzione di uno sportello dedicato alle imprese manifatturiere che offrirà consulenze di primo livello su ambiente, sicurezza, qualità, credito e finanza, compliance, energia, fiscalità e altri temi di interesse per le aziende.
Una strategia strutturata per rafforzare la rete di protezione e prevenzione contro la violenza di genere è quanto emerso oggi alla nona commissione sostenibilità sociale Casa e Famiglia, dove è stato illustrato il nuovo piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di contrasto e violenza contro le donne 2026-2029. Il documento arriva in un contesto che resta allarmante. Nel 2024 in Lombardia si sono registrate 16 vittime di femminicidio, più di una al mese, un dato che si inserisce in uno scenario nazionale in cui la maggior parte dei delitti avviene in ambito domestico. Parallelamente cresce però anche il numero delle donne che si rivolgono alla struttura di supporto. Oltre 6.300 hanno intrapreso un percorso nei centri antiviolenza lombardi nel 2024, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente.
L'iniziativa per commemorare il quinto anniversario della corrente scomparsa dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo richiama a riaffermare con profonda commozione la più sentita vicinanza della Repubblica ai familiari delle vittime e all'intera comunità. Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell'ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del Comune di Limbiarti, Antonio Romeo, e alla famiglia dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo nel 2021. Nel quinto anniversario della morte dell'ambasciatore a Limbiarti si è tenuta la commemorazione ufficiale alla presenza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Le celebrazioni sono aperte alle 10:15 con momento di raccoglimento al cimitero maggiore, dove il cardinale Parolin ha impartito la benedizione sulla tomba dell'ambasciatore, ricordando che Luca è stato un giovane strumento di pace che ha fatto dell'amore la propria vocazione e che la sua umanità ha reso prezioso il suo servizio e autentica la sua vita.
L'approfondimento.
Per l'approfondimento di oggi ascoltiamo il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, che ha indetto insieme ai sindaci del Vimercatese una conferenza stampa nei giorni scorsi nel palazzo appunto del comune di Vimercate per spiegare il perché i sindaci della nostra zona hanno fatto un ricorso al TAR contro questa delibera della società che gestisce le autostrade lombarde, quindi piedemontane, nella quale viene stabilita, anzi viene definita la tratta di Breve, quella ultimo collegamento, ultimo pezzo dell'opera di Pedemontana, che da Vimercate dovrebbe condurre ad Agrati, cambiando sostanzialmente il senso che aveva quest'opera complessiva, che se vi ricordate doveva arrivare direttamente a Bergamo. Ecco, Francesco Cereda nell'introduzione alla conferenza stampa spiega il perché loro, dove hanno ravvisato appunto gli elementi per fare un ricorso contro questa delibera. Sera. Francesco Cereda, che sarà ospite di Parola di Sindaco il 19 marzo, il nostro appuntamento mensile in questa inverno-primavera 2026, dando la voce appunto ai sindaci del Vimercatese insieme ai colleghi del giornale di Vimercate Prima Monza, e il quale ovviamente torneremo sicuramente su questo tema con lui.
Ma partiamo dal presupposto che qualunque opera, naturalmente qualunque infrastruttura ha un impatto, non esistono infrastrutture a impatto zero, naturalmente. Il tema, quando si parla di infrastrutture, che siano grandi opere o anche più piccole volendo, è sempre quello di fare un'analisi tra quali sono i pro, quali sono i contro, quali sono i vantaggi, quali gli svantaggi, oppure, come si dice in gergo tecnico, fare un'analisi costi-benefici, no? E quindi valutare da questo punto di vista se l'opera ha un saldo positivo oppure negativo, e questo dovrebbe essere, diciamo così, la discrimine riguardo al fatto poi se procedere o meno a realizzarla. Dal nostro punto di vista è chiaro che questa analisi qui è profondamente negativa rispetto in generale sulla pedemontana, ma in particolare sulla tratta di Breve. Adesso non voglio rimettermi naturalmente qui a rifare e a ripetere tutto quello che ci siamo già detti in passato, e a rielencarvi tutte le osservazioni che abbiamo fatto, che sono tantissime, che abbiamo depositato, perché insomma non è nell'oggetto di oggi e porterebbe via tanto tempo. Però velocemente quello che mi premeva era un attimo ridare un po' il quadro e la cornice rispetto alla situazione nella quale ci muoviamo e ricordare un po' quali sono i problemi più grossi che ne individuiamo e che possiamo, diciamo così, mettere sotto due grandi cappelli, cioè quello della questione ambientale e quello della questione trasportistica, che sono le due criticità più gravi che quest'opera ha. Partiamo da quella ambientale. Il dato di partenza da cui bisogna partire a ragionare qui è il fatto che parliamo di un territorio, quello della provincia di Monza e Brianza, che ha il più alto tasso di consumo di suolo in Italia. Abbiamo questa bellissima leadership di cui purtroppo non andiamo molto fieri. E quindi in una provincia in questa situazione è chiaro che le aree verdi, e per aree verdi capiamoci cosa parliamo, non è che ci riferiamo all'Aiuola o al piccolo Praticello, ma ci riferiamo ad aree che siano dei polmoni verdi, che abbiano un valore anche ambientale di un certo tipo. Premesso che qualunque verde fa sempre bene, però quello che manca a questa provincia sono degli spazi verdi ancora incontaminati, ok? O perlomeno, contaminati è impossibile, però insomma degli spazi verdi che abbiano un valore dal punto di vista ambientale e paesaggistico di un certo tipo. E nel Vimercatese questo ancora un po' c'è, perché nel corso dei decenni, diciamo, tutte le amministrazioni che si sono succedute nei vari comuni del Vimercatese, che sono qui rappresentati alla mia destra e alla mia sinistra dai sindaci di oggi, ma non è merito nostro, diciamo, è merito di tutte le amministrazioni degli ultimi decenni, si è riusciti a preservare degli spazi verdi e li si è preservati attraverso l'istituzione di un parco, che è il Parco Pane, il Parco Agricolo del Nord-Est, e che appunto è uno dei pochissimi polmoni verdi che sono rimasti in Brianza e che quindi andrebbe, come dire, preservato come se fosse acqua nel deserto da questo punto di vista. Purtroppo invece questa variante di tratta di Breve utilizza il Parco Pane praticamente come se fosse un corridoio verde libero da utilizzare per farci l'autostrada. I progettisti probabilmente avranno visto in una provincia densamente costruita uno spazio vuoto e hanno detto: ah, che bello, qui c'è proprio lo spazio ideale per far passare un'autostrada senza che ci siano industrie, altre infrastrutture, che ci siano case, che ci siano edifici di vario tipo che complicano il lavoro progettuale. Quindi hanno pensato bene di farlo passare dentro lì. Così facendo però distruggono un'infrastruttura verde che è importante tanto quanto le infrastrutture, le altre, diciamo così. E quindi da questo punto di vista il bilancio ambientale di quest'opera non può che essere non negativo, assolutamente negativo. L'altro tema è quello trasportistico. Sappiamo tutti benissimo, insomma, che la pedemontana è un'opera che ha una storia lunghissima, progettata a partire dagli anni 60, affinata negli anni 80-90, quindi comunque un progetto molto vecchio, ma che aveva come logica quella di creare il famoso corridoio est-ovest a nord di Milano, quindi collegando Varese con Bergamo, la 8 con la 4, Orio con Malpensa, per capirci. Chiaro che questa variante, quel progetto ha comunque delle criticità e ce l'aveva anche nella sua versione di Dilunga, però aveva anche alcune ratio dal punto di vista trasportistico, che se ci limitiamo in particolare alla tratta D, ad esempio, era il tema del raddoppio dell'attraversamento sull'Adda. Ad oggi l'unico, diciamo, infrastruttura viaria di una certa capacità in termini di volumi di traffico è l'A4, che attraversa l'Adda dalla Brianza alla Bergamasca e viceversa, e sappiamo tutti benissimo che la 4 è un'infrastruttura che è molto più che satura. Quindi, diciamo, se la tratta di Lunga da questo punto di vista aveva un senso, inteso dal punto di vista della funzionalità dei trasporti, chiaro che questa variante di tratta di breve non ce l'ha, perché non solo rinuncia all'attraversamento sull'Adda, ma cambia anche la funzionalità dell'infrastruttura nel suo complesso, non solo della tratta D. Perché non andando più nella Bergamasca, ma virando verso, quindi verso est, ma virando verso sud e collegandosi alla est esterna, ad Agrate, di fatto la Pedemontana non diventa più un'infrastruttura di collegamento appunto Varese-Bergamo, ma diventa, se a sud, a sud-est abbiamo la est esterna, questa diventa la nord esterna, cioè diventa la seconda metà dell'anello di tangenziali esterne di Milano. E quindi non collega più la 8 con la 4, ma di fatto collega la 8 con la 1. Perché se percorriamo da Varese e facciamo tutto il cerchio e percorriamo anche l'est esterno, arriviamo appunto a Melegnano. E quindi cambia il senso complessivo dell'opera. E che per, quindi per noi non si configura più a questo punto come una variante, una semplice variante di un'infrastruttura che c'è, ma di fatto come una nuova opera. E quindi richiedeva un iter differente. In più c'è un'altra criticità, altre due criticità sempre dal punto di vista trasportistico. La prima è che questa variante di tratta di breve corre nella stessa direttrice parallela alla tangenziale est che già c'è, che è un'infrastruttura che già abbiamo, che è tra l'altro gratuita nel tratto tra Vimercate e Agrate, e che quindi francamente non si capisce bene quale possa essere il pubblico potenziale di un'autostrada che fa, che parte dallo stesso punto, da Vimercate, e arriva nello stesso punto ad Agrate, ma una è a pagamento e l'altra gratis, e quindi non si capisce bene quale possa essere il pubblico potenziale di questa nuova tratto di autostrada, se non forse chi si ritrova l'autostrada rimborsata dall'azienda. E, infine, l'ultimo dato, ma altrettanto importante, è il tema delle politiche tariffarie, dei pedaggi. Perché l'autostrada, così come era pensata, aveva anche una funzione di scarico di scarico del traffico di attraversamento della provincia, che oggi c'è, perché noi non possiamo negare che nella provincia di Monza e Brianza ci siano dei problemi di, come dire, sovraffollamento di traffico e di ingolfamento di alcune infrastrutture, di alcune provinciali in particolare, che attraversano, appunto, che collegano la provincia lungo quella direttrice. Quindi quel problema c'è. Il punto è però che se si fa un'autostrada che idealmente doveva appunto dare uno sbocco a questo tipo di traffico e poi se ne disincentiva l'utilizzo applicandoci delle tariffe che sono quelle che renderanno la Pedemontana l'autostrada più cara d'Europa, è chiaro che automaticamente si disincentiva tutto quel traffico di pendolari che non potranno permettersi di pagare 10 euro al giorno di pedaggio per andare da Vimercate a Cesano Malerno e tornare. Adesso ho citato due comuni per dire, però il concetto è quello, no? E quindi di fatto ci ritroviamo con, in gergo si dice cornuti e mazziati, cioè nel senso ci ritroviamo con il danno ambientale prodotto dall'infrastruttura, che però, diciamo, in compenso avrebbe dovuto produrre un vantaggio trasportistico. E invece noi ci ritroveremo con il danno ambientale ma senza il vantaggio trasportistico, perché l'opera di fatto sarà sottoutilizzata, molto sottoutilizzata rispetto a quelli che sono gli standard, e di sicuro non andrà a portare una soluzione per il traffico quotidiano, quello dei pendolari, dei piccoli artigiani, delle piccole professioni. Quindi, tornando al ragionamento di prima, l'analisi costi-benefici di un'opera che, a fronte di un danno ambientale certificato, anziché portarti un vantaggio trasportistico, ti porta un danno trasportistico, perché adesso noi ovviamente oggi ci concentriamo sulla di breve, ma non possiamo far finta di non sapere che per esempio nell'ovest della provincia si prenderà un'infrastruttura stradale, la Milano Meda, che oggi è gratuita, la si riqualificherà, la si trasformerà a pagamento, e quel traffico lì che oggi percorre quella strada lì, probabilmente domani non percorrerà tutto la Pedemontana, ma una parte di quello uscirà sulle strade locali, quindi non solo non porta un beneficio trasportistico, ma rischia di portare un danno trasportistico, cioè di peggiorare anziché migliorare la situazione. Quindi, diciamo, questi macro temi che oggi ho riassunto velocemente in questi pochi minuti, sono quelli che ci hanno portato da sempre a ritenere sbagliata questa variante di infrastruttura di Pedemontana che è stata proposta, e quindi da sempre, ormai da 4 anni praticamente, insomma da quando è ritornata in auge questa variante, noi ci siamo sempre schierati contro, non un incontro a prioristico, ma un incontro anche portando, come dire, no, delle soluzioni alternative da poter valutare, che però sono sempre state, diciamo così, snobbate, non prese in considerazione adeguatamente. E quello di oggi, quindi questo, diciamo così, della presentazione del ricorso in seguito all'approvazione del progetto definitivo della tratta di Breve, è l'ultimo in ordine temporale, ecco, l'ultimo in ordine temporale passaggio che abbiamo scelto di fare appunto all'interno di questo percorso di opposizione che stiamo portando avanti.
Oltre il nostro cortile.
E anche in questa puntata siamo al momento di dare uno sguardo a quello che accade oltre il nostro confine. Febbraio è un mese importante questa settimana perché abbiamo due notizie molto importanti. Io l'ho chiamato a tutto Trump perché tutte le notizie di cui parleremo un pochettino ci hanno Trump dentro. Intanto la prima, ovvero il discorso sullo stato della nazione, record, l'ennesimo record per Trump, perché
è
detiene il primo
record.
Esatto, primo e secondo posto, il record è la durata, esatto, del tempo, e in questo caso anche, possiamo dire, dopo il fact-checking fatto dalle principali testate giornalistiche mondiali, anche sul numero di, come dire, inesattezze, per non dire proprio menzogne, sì, all'interno, sì, del suo discorso. Ma perché? Perché tra l'altro lo detiene insieme a Clinton. Anche Clinton parla tanto, forse perché tutte e due venivano fuori dagli Epstein Files, no? Questi, esatto, files dove tutte e due sono presenti e dove tra l'altro si continua ancora a discutere. Volevi dire...
Sì, continua a discutere perché continua a cadere le teste, ma fuori dagli Stati Uniti.
Ma fuori dagli Stati Uniti, ma ne parleremo, adesso ne parleremo. Poi l'ultima notizia dove Trump c'entra, l'hai detto anche tu prima nell'editoriale, ovvero i 4 anni, entriamo nel 5° anno, esatto, di guerra in Ucraina, 5° anno che vede, insomma, l'americano, l'amico americano essere un po' meno amico. Anche se, dobbiamo dirlo Alfredo, negli ultimi giorni, come dire, Trump è un po' equidistante sia dall'amico, sì, dal super amico Putin che dal nemico Zelensky, perché con Zelensky non è mai andato, no, d'accordo, lo possiamo dire.
Ma forse perché l'intelligence, tutti quelli che abbiamo visto le serie americane sappiamo che al mattino il presidente degli Stati Uniti riceve un dossier dai servizi che gli danno lo stato del mondo, quelle notizie che noi umani possiamo forse un giorno sapere, ma non sicuramente a quel livello lì. E le notizie che stanno arrivando dal fronte sono movimentate, nel senso che non sono quelle che ci si aspettava, perché qualche tempo fa, vi ricordate, c'era questo lento avanzamento dei russi con l'Ucraina che subiva questi bombardamenti continui sulle loro infrastrutture energetiche soprattutto, ma pare che si sta un po' rovesciando la cosa, perché i droni ucraini hanno raggiunto dei livelli di efficacia altissima. E quindi, ecco, è stata creata una specie di killer zone, la chiamano, cioè una terra di nessuno che divide il fronte, che divide le due parti sul fronte, dove chi si azzarda a mettere un piede praticamente viene segato da questi droni ucraini, e i russi stanno contando, si dice, più di 5.000 morti a settimana. Comunque non stanno più avanzando, questo è poco ma sicuro. Quindi forse ha avuto notizia sul fatto che dal punto di vista militare l'amico Putin è in difficoltà, perché nel frattempo l'economia russa sta andando a rotoli, ormai lo sforzo bellico consuma il 50% della spesa pubblica, è qualcosa di mostruoso, 50% della spesa pubblica vuol dire che non c'è più per nessuno, perché tutti i servizi, tutte l'educazione, la sanità, eccetera, tutte le prestazioni dello Stato vengono praticamente azzerate da uno sforzo di questo tipo. E quindi, ecco, la situazione potrebbe stare cambiando, il negoziato tra le parti comunque è fermo, non si sono fatti grandi passi in avanti, l'aspetto dirimente è quello della cessione da parte d'Ucraina dei territori del Donbass non conquistati dai russi, che sarebbe un boccone troppo amaro per gli ucraini, che hanno perso decine di migliaia di soldati per difendere quel territorio, doverli cederli senza averli perso sul campo. Quindi, ecco, è un po' come se si fossero in qualche modo, diciamo, schermate le notizie che arrivano da quel fronte di guerra, del fronte negoziale, e soprattutto la Russia che continua a dire che lo sforzo bellico, le operazioni speciali, come dicono loro, potrebbe continuare, vuol dire che ancora non hanno sicuramente raggiunto gli obiettivi che volevano. Nello Stato dell'Unione, cioè nel discorso del Stato dell'Unione, che è un classico, fa parte diciamo dei riti della democrazia statunitense, un presidente più o meno a metà mandato a fare questo discorso davanti alle Camere, si sono viste cose che di solito non si vedono. Cioè, certo che un discorso nel quale parla un presidente davanti a un Parlamento che è formato dai suoi parlamentari e dall'opposizione, ed è normale che venga applaudito soprattutto dai suoi, ma non è normale che lo stesso presidente non parli alla nazione e non parli al Parlamento, ma parli soltanto ai suoi fedelissimi, provocando la spaccatura e provocando l'opposizione, obbligandola a mettersi in piedi per ribadire il principio che prima gli statunitensi, poi gli aliens, cioè poi i rifugiati, creando una spaccatura che c'è già nel paese, c'è un comune del Minnesota che sta andando al voto, i sondaggi danno il candidato democratico al 96%, vuol dire che qualcuno se la sta legando al dito questa storia. Ecco, questa ricerca della spaccatura e soprattutto questo parlare soltanto al mondo MAGA, e quindi non perdere quel fascino e quella capacità che ha avuto Trump in passato di parlare agli Stati Uniti, di tentare di sedurre anche l'opposizione, ormai è una vicenda del passato. Comunque, per chiudere sull'Ucraina, il conflitto che lui aveva promesso di chiudere il 24 ore una volta eletto, adesso nel discorso dell'altro giorno ha detto che se lui fosse stato presidente non sarebbe iniziato, però di chiuderlo non si parla più. Di cosa ha parlato in questo lunghissimo discorso Donald Trump? Beh, è difficile dirlo, perché in realtà ha parlato un po' di tutto, con frammezzato tra battute e cose varie, ma sostanzialmente che gli statunitensi non se ne rendono conto che sono già nell'età dell'oro. Malgrado lui abbia contro tutti, ovviamente politici, terroristi, rifugiati, messicani e anche soprattutto i giudici, che lì non vengono accusati di essere comunisti, ma perché negli Stati Uniti non si usa più dai tempi di McCarthy, però in qualche modo essere nemici del paese, perché chi è contro di lui è contro gli Stati Uniti. Quindi ecco un discorso nel quale si è parlato di un mondo inesistente. Chi ha avuto il coraggio di ascoltarlo tutto, parlo dei cittadini degli Stati Uniti, avranno potuto fare subito la tara sulle cose che diceva, poi la stampa seria che hanno loro, che va a fare il fact checking, cioè va a verificare la veridicità delle cose che ci dicono, ci spiega appunto che sono state dette tantissime inesattezze, per non dire sono state raccontate delle fake news. Quindi è un discorso che non ha aggiunto nulla, nel quale ha minacciato, nel quale si è dimostrato risentito, nel quale ha spruzzato odio da tutte le parti. Quindi diciamo un pessimo viatico in un paese che si sta avviando velocemente verso la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, che si tiene nel mese di novembre, e che se le cose non cambiano potrebbe vedersi appunto una secca sconfitta ai repubblicani, come tra l'altro sta avvenendo da quando lui è al governo in tutte le elezioni amministrative che sono tenute finora. Ultima chicca, la Corte Suprema, che ha una composizione di 6 nomine repubblicane e 3 democratiche, per 6-3, quindi con 3 repubblicani, ha bocciato i dazi, e questo potrebbe aprire una voragine nei conti degli Stati Uniti, perché la conseguenza di questa bocciatura dei dazi applicati da Trump potrebbe portare un danno di 7.000 miliardi di dollari, che sono i soldi incassati dal governo in questo frangente, che a quel punto dovrebbero essere restituiti. Quindi ecco una situazione non bella, che poi si complica ulteriormente col caso Epstein, che negli Stati Uniti è il caso, cioè il pedofilo maneggione, il pedofilo del mondo VIP, che sicuramente trafficava in informazioni. Il terremoto, da quando sono state desegretate parzialmente i file del caso Epstein, stanno colpendo diversi paesi. In Gran Bretagna con la carcerazione, anche se è durata 12 ore, del principe Andrea, ma anche dell'ex ambasciatore britannico presso gli Stati Uniti, le dimissioni del presidente del Forum di Davos, ex ministro degli esteri della Norvegia, reali politici, sono diversi i CEO di imprese del Goldman Sachs e di diverse imprese statunitensi, Bill Gates che ha dovuto chiedere perdono piangendo. Quindi un terremoto che al momento non sta toccando soltanto una persona, perché quella persona è quella che esercita il potere, ma dai indagini che sono state fatte pare che ci siano 50 pagine non rivelate dal Ministero della Giustizia che riguardino proprio il caso di Donald Trump, che intratteneva rapporti con una minorenne che lo ha denunciato, e quindi quella deposizione al momento non è visibile. Ecco, una situazione veramente complicata che potrebbe fare, diciamo, potrebbe confermare una informazione data da Trump, in questo caso non fake, cioè che se a novembre andasse sotto nelle camere potrebbe scattare a tempo record un impeachment contro di lui per diversi motivi, ma sicuramente quello più pesante sarà quello che riguarda il caso Epstein, perché era stato uno dei cavalli di battaglia di Trump e una delle richieste quasi identitarie del movimento MAGA, cioè smascherare quel mondo di pedofili, sfruttatori e trafficanti di influenze che loro, diciamo, immaginavano appartenesse soltanto al mondo democratico, che è anche vero, ma quello è il piccolo problema, che oltre a quel mondo democratico c'era anche il mondo repubblicano, soprattutto con l'attuale presidente in carica.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.